Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buon pomeriggio. Allora Antonio, devo ammettere che tu da sempre, diciamo così, nei nostri collegamenti, parlando del futuro di Allegri, ha detto ad oggi Allegri ovviamente è l'allenatore della Juventus, ma non solo perché abbia un contratto ancora di 2 anni, perché dici non ci sono campanelli d'allarme rispetto a un possibile allontanamento. Negli ultimi giorni però, insomma, tante voci, sembrava quasi veramente che si fosse ad un passo dal divorzio. Oggi invece sembra di nuovo che Allegri continuerà la sua avventura con la Juventus, fermo restando che c'è ancora un minimo di percentuale di chi dice attenzione, perché dovrà fare comunque, avere un faccia a faccia con Elkan, e sappiamo benissimo che alla Juventus adesso come adesso le decisioni finali, soprattutto per le cose più importanti, le prende proprio il numero uno della Exor. Tu ti senti di dire che il prossimo anno Allegri...
Allora, io sorrido, ma non per Spocchia, che mi conosce sa che credo aver 1000 difetti, ma non quella. Allora, negli ultimi 2 mesi Elkan e Allegri si sono incrociati almeno tre volte, facendo sempre diversi punti sulla situazione attuale, con il campionato in corso e sul futuro. Quindi non c'è bisogno di un vertice per decidere se Allegri rimane o se Allegri va via. Il problema è molto più semplice. La stampa da settimane, quando parla di percentuale, scrive 90%, per un motivo molto semplice: perché tutto quello che ci siamo detti identifica Allegri nuovo allenatore della Juve. Dopodiché, alla luce di alcuni episodi che indubbiamente sono successi, vedi la situazione della scelta del DS senza coinvolgerlo, vedi, lasciano trasparire che è necessario fare una valutazione di fine stagione, come sempre succede, o anche una valutazione squisitamente tecnico-tattica. Perché però più passi il tempo più la percentuale è alta, al netto che quel 10% va lasciato non per mettersi al riparo da brutte sorprese, ma per conoscenza della realtà? Perché, ma secondo voi, una dirigenza illuminata, e la Juventus tu puoi discutere se è esperta, visto che nel calcio sono entrati tutti da poco, parlo di calcio giocato, ma sono tutti degli ottimi manager, degli ottimi commercialisti, degli ottimi money market, ma secondo voi arrivavano a oggi senza chiamare Allegri e dirgli guardi che lei non rientra più nei nostri piani, cerchiamo insieme una soluzione? Più passa il tempo, più è evidente che quando si vedranno per impostare una nuova stagione, possibilmente con un direttore sportivo. Io la cosa che trovo invece grave non è questo filo di dubbio, che è normale, sono pochissimi gli allenatori sicuri al 100% di rimanere. Quello che io trovo grave è che oggi, col campionato finito, e con la necessità delicata di ricostruire una squadra che viene da una situazione delicatissima, non abbiamo un direttore sportivo e non c'è ancora la certezza al 100% sull'allenatore. Quello è grave. Quello è grave. Perché il direttore sportivo non può arrivare a luglio. Deve essere chiaro chi è e cominciare a lavorare. Ancora di più, perché una società, scuso lo sprovoco, ma è bene chiarire tutto, una società che non può spendere e espandere deve saper essere oculata, deve saper scegliere sul mercato le occasioni. Quindi è necessario che ci sia una mossa svelta che garantisca intanto il direttore sportivo, che poi si sieda a tavolino con Allegri e lui contribuisca a decidere se andare avanti in questo progetto o se rinnovarne un altro. Molto semplice.
Quindi Antonio, per riepilogare il discorso Allegri, secondo te resta senza sì e senza...
Secondo me al 90%, come scrivo da mesi, l'allenatore del Juventus è Massimiliano.
Perfetto, ok.
Quel 10% non lo metto per mettermi al riparo da cronista furbo, ma perché alcuni segnali che ci sono stati è giusto che vengano affrontati dall'allenatore e dagli interlocutori con i quali questi segnali sono venuti fuori.
Esatto. Capitolo di esse, ovviamente ci arrivavo, mi hai un po' anticipato, quasi risposto, però insomma vado un po' oltre.
Ma le due cose sono legate.
Sì. No, non c'è dubbio, però ti voglio dire, siccome il prescelto è giunto, siccome esiste già un accordo di 5 anni, eccetera, ti chiedo Antonio, no, ma secondo te non è che sia cambiato lo status della Juventus? Aspetta, mi spiego. Cioè, non è possibile che un club come la Juventus, l'hai detto in parte anche tu, si riduca a rimanere, io la dico, la penso così, ostaggio di De Laurentiis. Non è grave questo?
Beh, non è ostaggio. Nel momento in cui tu vai a trattare un dirigente che è sotto contratto con un'altra società, devi mettere in conto che puoi trovare degli ostacoli se non sei tu ad abbattere questi ostacoli. Questa è una legge di mercato normale, Giuntoli non è un dirigente libero, è un dirigente sotto contratto. E quindi dov'è la sorpresa?
No, io dico il fatto che comunque...
No, ho capito.
Lo sappiamo benissimo.
Dov'è la sorpresa? Evidentemente non ti sei mosso in un modo giusto.
Ecco, insomma, volevo arrivare a quello. Tra l'altro, però, conosciamo benissimo anche De Laurentiis, il personaggio, soprattutto quando ha di fronte la Juventus. Quindi forse era da mettere anche in conto questa, la possibilità che lui, diciamo così, ostacolasse o ritardasse, perché si parla addirittura di un De Laurentiis che aspetterebbe una chiamata della Juventus e casomai di trattare con la Juventus e farsi dare anche qualche euro. Adesso estremizzo il concetto, ma questo ho capito io leggendo alcuni anche sentendo qualcuno.
È evidente che se De Laurentiis continua a mantenere una posizione rigida su un dirigente sotto contratto, per liberarlo chiaramente vuole qualcosa che non è detto sia economico, può essere anche semplicemente una questione che lui la mette sul piano dell'interruzione di un progetto per la quale non fa sconti. Però il problema non è De Laurentiis, perché se domani un giornale viene a chiamarmi e io sono sotto contratto con la stampa, il problema non è della stampa che ha un legittimo contratto con me, il problema è di chi viene e non ha la forza di portarmi via.
Esatto, no, infatti la penso come te. Altro capitolo, perché parecchi ci stanno scrivendo, al di là adesso dell'allenatore, quindi tu dici Allegri al 90%, Giuntoli dovrebbe arrivare, speriamo il prima possibile, perché sono d'accordo con te, già quasi in ritardo la Juventus, se vogliamo, sotto il profilo del mercato. Del Piero, secondo te è l'anno buono, il prossimo, affinché possa tornare ovviamente da dirigente? Però
non lo so, perché la società in questo è stata molto chiara, ha delle priorità. La prima priorità è stata sistemare dei bilanci disastrosi e quindi ha scelto un ottimo commercialista che è il dottor Ferrero e un ottimo manager che è il dottor Stanavino. Dopodiché ha deciso che aveva bisogno di un uomo di sport da affiancare a peraltro Inibitu e a Manna. Il quarto step sarà andare a cercare una squadra collante per il suo passato, ma anche per un suo presente manageriale. Sicuramente il profilo del Piero aderisce, ma a questo momento non c'è stato nessun contatto con Alessandro Del Piero. Non è un ritardo, è una questione proprio di step, perché le priorità, la prima priorità è il bilancio in modo più assoluto, la seconda è dare una riorganizzazione sportiva legata anche al bilancio, quindi non è casuale che si sia scelto non solo l'uomo dello scudetto, ma l'uomo che è capace di prendere dei giovani con dei costi intelligenti a fare un mercato sostenibile da anni, perché adesso il Napoli è negli occhi di tutti. Ma l'esperienza di Carpi insegna cosa ha fatto questo dirigente, il suo DNA. Il terzo passo sarà quello di trovare una figura che sia anche un legame con la squadra, cosa che non c'è. Questo progetto per noi è stato tutto sulle spalle di un solo soggetto.
Non c'è dubbio questo. Hai fatto bene a ricordarmi il discorso bilancio, eccetera, perché è chiaro che è un problema. La Juventus sta continuando. Diciamo così.
Hanno fatto molti passi in avanti,
sì, esatto, sì. Già pensare dire, la perdita prevista
è stata quasi dimezzata, esatto, sono stati bravissimi, esatto. Soprattutto quell'operazione Next Gen che ha permesso di abbattere il monte ingaggi. Ti faccio un esempio: l'anno scorso l'ultimo contratto degli attaccanti era Bernardeschi a una cifra ultramilionaria, quest'anno è Sue a una cifra da giovane, quindi sono stati bravissimi, però purtroppo c'è un altro problema. Il rischio di uscire dall'Europa, che esiste, ma il rischio di uscire dall'Europa aumenterà questa criticità, quindi bisogna fare mente locale a un mercato che non sarà un mercato in discesa.
E allora mi hai dato l'assist, perché qui volevo arrivare. C'è la possibilità concreta, Antonio, proprio per quello che stiamo dicendo, ma hai anticipato ancora una volta i mancati introiti sugli 80 milioni circa per la mancata Champions, di cedere un big, e se questo big si chiama Dusan Vlahovic?
No, secondo me non, il rischio non è questo. Cioè la Juventus non è in una condizione di sacrificare sostenibilità di natura diversa. Il problema è un altro. Il problema è se qualche campione di gran livello, legittimamente a fronte di un anno senza Champions, possa scegliere ad anticipare i tempi per essere ceduto. A quel punto, a fronte di un'offerta importante, sarebbe molto difficile resistere in queste condizioni. Però la Juventus sul mercato non ha bisogno di vendere l'argenteria. Ha un mercato sostenibile, un mercato intelligente, lo ha fatto negli anni scorsi rinunciando a degli ingaggi pesanti, barattandoli con ingaggi più leggeri, però il problema è anche quell'altro, cioè chi ci dice che un ragazzo che può fare la Champions a grandi livelli debba accettare magari di fare la conference per ragioni non sue, perché poi non dimentichiamo che nell'animo su un calciatore tu scopri, tu non hai mai sentito parlare di dottore Plusvalenze, non hai mai sentito, cioè cose, capisci? È una psicologia che secondo me va messa in conto, poi magari restano tutti dimostrando un attaccamento come alcuni hanno già fatto sapere, ma secondo me bisogna pazientare, perché finché non avremo il quadro definitivo dell'UEFA non potremo sapere l'effetto domino sui calciatori. Al netto di questo ti dico con onestà che hai ragione a fare quell'esempio, perché di tutti i calciatori quello che ha ricevuto più sondaggi, più offerte, in particolare dal Bayern di Monaco, è sicuramente Dusan Vlahovic.
Che però non rischia di partire, mi stai dicendo?
Non rischia di partire per scelta della Juve. Come possiamo dirlo? Quello non, io la Juve non lo metterà in vendita sicuro, se però arriva una offerta importante e lui decide di andare via,
Dimmi solo la UEFA, cosa ti aspetti? Che Seferin escluda totalmente la Juventus anche dalla conference? Allora, oppure io,
No, allora non lo posso sapere. Perché? Perché obiettivamente le carte in mano con l'inchiesta aperta dal 1 di dicembre sono le carte relative a tutti e due i filoni che vanno chieste alle procure, più un'integrazione che hanno già chiesto alla Juventus nei mesi in corso. L'esperienza ci dice che finora, per i casi di violazione del fair play finanziario, perché quello è in oggetto, le esclusioni dalle coppe non ci sono state. Però è vero anche che questo è un caso molto particolare, in cui è stata inflitta in Italia con la prima inchiesta, quella relativa alle plusvalenze. Perché è una materia talmente nuova che è difficile immaginare cosa può succedere. Per questo io dico, siccome si passa dalla multa all'esclusione delle coppe, che non è mai stata applicata ma è una previsione, allora bisogna vedere come si atteggerà alla fine UEFA. Io però devo dirti sinceramente, io sarò anche, come dire, buono, io spero che tra le due società possano esacerbare le scelte dell'UEFA. Io sono convinto che quelle valutazioni saranno fatte tenendo conto di tutta una serie di fattori, di cui uno in particolare è molto delicato, perché se c'è qualcosa che non va anche a livello di salari, ricordiamo che l'UEFA si presenta un piano di parametri economici che evidentemente, se non è trasparente in Italia perché ha portato un'ammenda,
diceva Antonio, anche sentendo ad esempio la Cristillen, lo stesso Boniek, si diceva Seferin quasi ricatta la Juventus dicendo se esci dalla Superlega possiamo tra virgolette trattare, diciamo così.
Beh, lui non lo ha mai detto.
No, magari conta, è una
io penso che guarda, secondo me è indubbio che i rapporti siano tesi come è normale, però io delle istituzioni mi fido, io non posso credere che un'istituzione si accanisca soprattutto quando ha un ventaglio di possibilità previste. Quindi è vero che il precedente non prevede l'esclusione, ma è anche vero che quanto è successo con le procure federali italiane può portare a una decisione dura da parte dell'UEFA. Io l'unica cosa che mi consola è che sappiamo che entro giugno questa decisione dovrebbe essere presa. Se questo dovesse succedere, avendo loro avuto 6 mesi per studiare le carte, perché questa inchiesta è partita il 1 dicembre, non è partita dopo.
Sì, è vero.
Lo ha ratificato la Juventus, come ricorderete, in un'assemblea degli azionisti, spiegando di essersi messa a disposizione. Io credo che entro giugno avremo la risposta definitiva, però io ho un accanimento, personalmente non credo.
Non ci credi. Grazie mille Antonio e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie Antonio Barilla della Stampa.